ad alta voce. Valentina Корнелутти legge «Портрет», «Il ritratto» di Николай Васильевич Гоголь, traduzione di Tommaso Landolfi.
Una gran quantità di carrozze, di calessi e di vetture d'ogni specie era ferma davanti all'ingresso di una casa dove si svolgeva la vendita all'asta degli effetti d'uno di quei ricchi amatori d'arte, i quali hanno dolcemente sonnecchiato per tutta la loro vita, sprofondati tra zeffiri e amori, sono innocentemente passati per mecenati e hanno ingenuamente speso a quest'uopo i milioni accumulati dai loro giudiziosi avi o magari da loro medesimi col loro lavoro in gioventù. Di tali mecenati, come è noto, ormai non se ne trovano più, e il nostro XIX secolo è ormai dominato dalla squallida fisionomia del banchiere che si gode i suoi milioni soltanto sotto l'aspetto di cifre allineate. La lunga sala era piena della più variopinta folla di visitatori, simile a uccelli da preda che accorrano a volo su una carogna. C'era un'intera flottiglia di mercanti russi del mercato centrale e persino del commercio dei robi vecchi, in cappotti turchini alla tedesca. Il loro aspetto e l'espressione dei volti erano qui alquanto più decisi e più liberi, e non erano improntati a quella sdolcinata servilità tanto evidente nel mercante russo quando sta in bottega davanti al compratore. Qui complimenti non ne facevano, sebbene vi fosse nella sala un gran numero di quegli aristocratici davanti a cui, in qualunque altro luogo, sarebbero stati disposti a spolverar loro a forza d'inchini anche le scarpe. Qui essi si comportavano con grande disinvoltura, toccavano senza cerimonie i libri e i quadri per rendersi conto della bontà della merce e arditamente licitavano sul prezzo proposto dai colti amatori. Ne mancavano qui molti di quegli indispensabili frequentatori d'aste che ogni giorno risolvono d'andarci in luogo d'andare a pranzo, o di quegli aristocratici intenditori che ritengono proprio dovere non perdere occasione alcuna di arricchire la propria collezione, anche perché non hanno altro da fare da mezzogiorno al tocco. Né infine di quei degni signori i cui abiti e le cui tasche sono in pessime condizioni, i quali vi compaiono ogni giorno senza alcun fine interessato, ma unicamente per vedere un poco come andrà a finire, chi offrirà di più, chi di meno, chi aumenterà l'offerta e a chi il pezzo resterà. Un gran numero di quadri erano gettati qua e là senza alcun ordine, e alla rinfusa mobili, libri con le iniziali del precedente proprietario, il quale forse non aveva neppure avuta la lodevole curiosità di guardarci dentro. Vasi cinesi, piani di marmo per tavole, mobili nuovi e vecchi con volute, con grifoni, sfingi e zampe di leone, lampadari dorati e privi di doratura, lumi, tutto in gran confusione e non ordinato come si presenta nelle botteghe. Era quello, insomma, una specie di caos delle arti. In generale si prova alle vendite all'asta un senso strano. Pare quasi d'assistere a un ufficio funebre. La sala in cui si svolgono è sempre piuttosto buia. Le finestre soffocate da cumuli di mobili e di quadri non lasciano filtrare che una luce avara. Il silenzio incombente, la voce funebre dell'impiegato che picchia col martelletto e celebra l'ufficio dei morti alle povere arti, così stranamente raccolte in quel luogo, tutto ciò pare aumentare la sgradevole e bizzarra impressione. L'asta era nel suo pieno. Un'intera compagnia di gente per bene che si urtava gridando era in gara per qualcosa. Le voci che risuonavano da ogni parte, «Rublo, rublo!», non davano neppure il tempo all'impiegato di ripetere l'offerta, la quale era già arrivata al quadruplo del prezzo di partenza. Quella gente si disputava un ritratto che in effetti non avrebbe potuto mancare d'attirare l'attenzione di chiunque si intendesse appena un poco di pittura. La vigorosa pennellata del pittore vi si mostrava con evidenza. Il ritratto, a quel che sembrava, era già stato parecchie volte restaurato e rappresentava i lineamenti abbronzati d'un orientale in ampio costume, con una stupefacente e bizzarra espressione sul volto, ma ciò che più colpiva gli astanti era la straordinaria vivezza degli occhi. Quanto più si guardavano, tanto più essi sembravano penetrare in fondo all'anima di ciascuno. Questa singolarità, questo straordinario accorgimento del pittore, attirava l'attenzione di tutti. Già molti dei licitanti s'erano ritirati, poiché il prezzo era salito a una cifra inverosimile. Restarono in lizza soltanto due noti aristocratici amatori di pittura, che non volevano a nessun costo rinunciare all'acquisto. Essi s'erano riscaldati e c'è da credere che avrebbero fatto salire il prezzo fino all'impossibile se improvvisamente uno del pubblico non avesse detto «Permettetemi di interrompere la vostra gara. Io ho forse più diritto di chiunque altro a questo ritratto». A tali parole l'attenzione di tutti si rivolse subito a lui. Era un uomo aitante di 35 anni, con lunghi riccioli neri. Il viso aperto, pieno d'una chiara noncuranza, rivelava un animo estraneo a ogni tormentosa cura mondana. La sua acconciatura non aveva alcuna pretesa alla moda. Tutto rivelava in lui l'artista. Egli era, infatti, il pittore B, che parecchi dei presenti conoscevano già di persona. «Per quanto strane vi sembrino le mie parole», proseguì egli vedendosi oggetto della generale attenzione, Vedrete se acconsentirete ad ascoltare una breve storia che avevo forse ragione di pronunciarle. Tutto mi lascia credere che questo ritratto è quello medesimo che da tempo cerco. Una curiosità assai naturale si accese in quasi tutti i volti e lo stesso impiegato venditore si fermò con la bocca aperta e il martello levato a mezz'aria, disponendosi ad ascoltare. Sul principio del racconto parecchi volgevano involontariamente lo sguardo al ritratto, ma poi tutti lo fissarono soltanto sul narratore, a misura che la sua storia si faceva più interessante. «Conoscete quel quartiere della città denominato Calomna?» prese egli a dire. «Tutto qui è diverso che negli altri quartieri di Pietroburgo. Qui non ci si sente né alla capitale né in provincia. Ogni giovanile desiderio e slancio senti che per le strade di Calomna t'abbandona. L'avvenire non si spinge fin qui. Qui tutto è quiete, ritiro. Qui si trova tutto ciò che si è depositato dall'agitazione della capitale. Qui abitano impiegati a riposo, vedove, la gente modesta che ha da fare col senato e che perciò si è condannata qui per quasi tutta la vita. Cuoche disoccupate che girellano l'intero giorno per i mercati, ci calano coi garzoni delle botteghe, mettono insieme ogni giorno 5 copechi di caffè e 4 di zucchero. Infine tutta quella classe di persone che si può definire con una parola sola cinerea. Gente che col suo vestito, con la sua faccia, coi suoi capelli e coi suoi occhi ha un aspetto come appannato, cinereo appunto, come che non sia una giornata di tempesta né di sole, ma semplicemente così, né l'una cosa né l'altra. La bruma, diffondendosi, priva di spicco ogni oggetto. Fra costoro si possono annoverare inservienti di teatro a riposo, consiglieri titolari a riposo, discepoli di Marte a riposo, questi con gli occhi spaccati e il labbro gonfio. Siffatta gente è completamente apatica. Camminano senza guardar nulla, tacciono senza pensare a nulla. A casa loro non hanno troppi impicci. Talvolta soltanto una boccia di pura vodka russa che succiano tutto il giorno uniformemente, evitando così un brusco afflusso al cervello, quale lo genera il sistema violento. Cui invece amano generalmente abbandonarsi nei di festa i giovani artigiani tedeschi, questi prodi della via Meshanskaya, legittimi re del marciapiede quando mezzanotte è suonata. La vita a Calomna è estremamente solitaria. Di rado vi passa una carrozza, tranne per avventura quella di una compagnia drammatica che col suo baccano e il suo sferragliare turba da sola la generale quiete. Qui tutti sono pedoni. I cocchieri si trascinano il più delle volte senza passeggero, con un carico di fieno per la propria rozza barbuta. Qui si può trovare un quartiere per 5 rubli al mese, compresa la colazione della mattina. Le vedove pensionate costituiscono l'aristocrazia del luogo. Esse si comportano bene, scopano spesso la propria camera, si intrattengono con le amiche sul prezzo della carne di bue e dei cavoli, spesso hanno una figliola giovinetta, creatura taciturna, dimessa e talvolta leggiadra, un'abominevole cagnetta e un orologio a muro col pendolo che batte melanconicamente. Vengono subito dopo gli attori, cui gli emolumenti non concedono d'andarsene da Calomna, libera razza che come tutti gli artisti vive per il piacere. Essi, sedendo in veste da camera, puliscono la rivoltella, fabbricano col cartone ogni sorta di oggetti utili per la casa, giocano a scacchi o a carte con un amico che li viene a trovare, e così passano la mattinata. Dopo i papaveri e l'aristocrazia di Calomna, la minutaglia, la quale gentuccia è tanto difficile da mentovare partitamente quanto la moltitudine di insetti schiusi dall'aceto vecchio. Ci sono vecchiette che s'ubriacano, vecchiette che vivono di misteriosi espedienti, che si tirano dietro come formiche vetusti stracci dal ponte Kalinkin fino al mercato dei robbi vecchi allo scopo di venderli ivi per 15 copechi, in una parola la più disgraziata feccia dell'umanità, la cui condizione neppure il meglio intenzionato degli economisti politici riuscirebbe a migliorare. Ho voluto parlarvi un po' di questa gente per lasciarvi intendere come sovente essa si trovi nella necessità di ricorrere a un aiuto immediato, seppure temporaneo, ossia di ricorrere ai prestiti. Ragion per cui fra loro si insediano certi strozzini d'un genere particolare, i quali prestano piccole somme su pegno e contro grandi interessi. Questi piccoli strozzini sono spesso più duri di cuore degli strozzini che prestano grandi somme, perché spuntano fra la povertà e gli stracci sciorinati al sole, a differenza degli strozzini dell'altra categoria che hanno da fare soltanto con gente che va in carrozza, sicché assai presto si spegne nell'animo loro ogni senso d'umanità. Tra siffatti strozzini ve n'era uno, ma giova premettere che l'avvenimento che ho preso a narrarvi si riferisce al secolo passato e precisamente al regno della fu imperatrice Caterina II. Capirete da voi come l'aspetto stesso di Calomna e la vita che vi si mena debbano essere nel frattempo notevolmente cambiati. Fra gli strozzini, dunque, ve n'era uno, essere per ogni riguardo eccezionale, stabilitosi già da tempo in quella parte della città. Portava un largo vestimento di foggia orientale. Il colore bruno del volto indicava la sua origine meridionale, ma di che nazionalità fosse propriamente, indiano, greco, persiano, questo nessuno avrebbe saputo dirlo con sicurezza. La sua alta, quasi gigantesca statura, il viso abbronzato, scarno, riarso e quel suo strano e inalterabile colorito, i grandi occhi pieni di straordinario fuoco, gli spessi ciuffi delle sopracciglia, tutto ciò lo distingueva nettamente dai cinerei abitanti del quartiere. La sua abitazione medesima non somigliava in nulla alle altre casipole di legno. Era una costruzione di pietra, del genere di quelle erette un tempo in abbondanza dai mercanti genovesi, con finestre irregolari ed altezze diverse, con imposte e catenacci di ferro. Questo strozzino si distingueva poi dagli altri strozzini anche per il fatto che era in grado di prestare qualsivoglia somma a chiunque, a cominciare dalla povera vecchietta fino al cortigiano dissipatore. Davanti alla sua casa si fermavano spesso brillanti equipaggi, dal cui finestrino guardava talvolta la testina d'un'elegante dama di mondo. Correva fama che i suoi cofani di ferro fossero pieni fino all'orlo di denaro, di oggetti preziosi, di brillanti e di pegni d'ogni sorta, ma che tuttavia egli non fosse interessato, come è invece ogni strozzino. Questo dava i quattrini volentieri, facendo a quel che pareva condizioni vantaggiosissime per il pagamento. Gli interessi, però, in virtù di bizzarre operazioni aritmetiche, salivano a somme favolose. Così almeno voleva il generale Rumore. Ma ciò che era più strano, e che non poteva non lasciar perplessi, era il curioso destino di tutti quelli che prendevano denaro da lui. Tutti costoro morivano in circostanze tragiche. Fosse questa una semplice credenza, una voce assurda e superstiziosa o propalata intenzionalmente, non lo si sapeva con precisione. Ma alcuni casi, seguiti in breve tempo pubblicamente, parvero non lasciare dubbi. Nell'ambiente aristocratico dell'epoca, proseguì il pittore B, attirò presto su di sé gli sguardi di tutti un giovane appartenente a una delle migliori famiglie, che già in gioventù si distingueva nel servizio dello Stato, ardente estimatore di quanto vede elevato e di vero, zelatore di quanto l'arte e lo spirito producono e che prometteva di diventare un mecenate. Presto l'imperatrice stessa volle distinguerlo affidandogli un alto posto, consono in tutto alle esigenze di lui, un posto donde egli molto poteva fare per le scienze e in generale per il bene. Il giovane principe si circondò tosto di poeti, d'artisti, di dotti. Egli voleva dar lavoro a tutti, tutti incoraggiare. Intraprese per proprio conto molte utili edizioni, affidò molte commissioni, fondò premi di incoraggiamento, spese in questo mucchi di denaro e alla fine si rovinò. Ma pieno di magnanima foga, non volle rinunciare alla propria opera. Cercò fondi dappertutto e finalmente si rivolse al famoso usuraio. Se non che, presa in prestito da lui una somma rilevante, quest'uomo nel giro di poco tempo cambiò dalla notte al giorno. Divenne un accanito persecutore dello spirito e dell'ingegno in formazione. D'ogni opera non vedeva che il lato brutto, interpretava di traverso ogni parola. Scoppiò allora, per disgrazia, la rivoluzione francese. Ciò gli fornì inaspettatamente un'arma per le sue persecuzioni. In tutto egli cominciò a vedere non si sa che tendenza rivoluzionaria, in tutto scorgeva allusioni. Si fece sospettoso al punto che prese infine a sospettare anche se stesso, compose terribili menzognere e denunzie e fece così una gran quantità di infelici. Si capisce che la notizia d'una simile condotta doveva alla fine giungere fino ai piedi del trono. La magnanima imperatrice inorridì e, piena della nobiltà d'animo che adorna le teste coronate, pronunciò allora parole che, sebbene non pervenute fino a noi nella loro integrità, si impressero tuttavia per il loro contenuto nel cuore di molti. L'imperatrice rilevò che non è sotto i regimi monarchici che si soffocano gli alti e nobili moti dell'animo, si disprezzano e perseguitano le creazioni dello spirito, della poesia e delle arti, che al contrario solo i monarchi le dilessero, che gli Shakespeare, i Molière fiorirono sotto il loro generoso usbergo, laddove Dante non poté trovare angolo di terra che lo reggesse nella sua patria repubblicana, che i veri geni sorgono nelle epoche di splendore e di potenza dei sovrani e degli imperi, e non nelle epoche di disordinati movimenti politici e di agitazione repubblicana, le quali finora non hanno dato al mondo un solo poeta, che occorre ricompensare degnamente poeti e artisti, giacché essi inducono nell'animo pace e incantevole quiete, non eccitano alla mormorazione, che i dotti, i poeti e tutti coloro che praticano le arti sono le perle, i brillanti della corona imperiale. Di essi s'adorna e maggior lustro ne trae l'epoca d'un grande sovrano. Pare che al momento in cui pronunciava tali parole l'imperatrice fosse divinamente bella. Mi rammento che i vecchi non potevano parlare di ciò senza lagrime. Alla faccenda tutti presero vivo interesse. A onor nostro conviene riconoscere che un cuore russo alberga sempre il generoso impulso di prendere le parti dell'oppresso. Il principe, che aveva tradita la fiducia accordatagli, fu esemplarmente punito e rimosso dal posto, ma una punizione di gran lunga peggiore egli lesse sui volti dei suoi compatrioti, ossia il generale e profondo disprezzo. Non si può dire quanto soffrisse quell'anima vanitosa. L'orgoglio, l'ambizione delusa, le speranze infrante, tutto s'univa ai suoi danni e la sua vita finì fra gli accessi di una terribile pazzia furiosa. Un altro caso impressionante seguì anch'esso pubblicamente. Fra le beltà di cui allora la nostra capitale nordica non andava scarsa, una fra tutte deteneva senza discussioni il primato. Ella rappresentava una sorta di portentosa fusione della nostra bellezza settentrionale con quella del sud, uno di quei brillanti che capitano al mondo di rado. Mio padre confessava di non aver mai visto nulla di simile in tutto il tempo della sua vita. Di ogni dote ella pareva fornita, ricchezza, spirito e incanto dell'anima. I suoi pretendenti erano una folla, e fra loro particolarmente notevole il principe R., il più nobile, il migliore di tutti i giovani, bello di volto e per i moti cavallereschi e generosi dell'animo, perfetto ideale dei romanzi e delle donne, un vero Grandison sotto ogni aspetto. Il principe R. era follemente e teneramente innamorato e corrisposto di pari amore, ma ai genitori della fanciulla quel partito non pareva adeguato. I domini ereditari del principe infatti non gli appartenevano ormai più da tempo, la casata era in disgrazia e il cattivo stato dei suoi affari non era un mistero per nessuno. D'improvviso il principe abbandona la capitale per andare, come disse lui, a mettere in sesto le proprie cose e poco tempo dopo ricompare circondato da un fasto e da uno splendore inauditi. Le sue brillanti feste e i suoi balli lo rendono noto a corte. Il babbo della fanciulla gli diviene favorevole e nella città si celebrano le nozze più interessanti che si possano immaginare. Donde provenisse quel cambiamento e l'inaudita ricchezza dello sposo, nessuno poté dire con sicurezza, ma si diceva sotto sotto che avesse concluso un patto col misterioso usuraio e ottenuto da lui un prestito. Comunque fosse, le nozze tennero occupata tutta la città e lo sposo e la sposa furono oggetto della comune invidia. A tutti era noto il loro ardente, tenace amore, le lunghe pene sofferte da ambo le parti e gli alti meriti di tutti e due. Le donne appassionate si figuravano già la delizia paradisiaca che avrebbero goduto i giovani coniugi, ma le cose andarono diversamente. Nel tempo d'un anno appena, nel marito sopravvenne un terribile cambiamento. Quel carattere, fino allora così buono e nobile, fu inquinato dal veleno d'una sospettosa gelosia, dall'insofferenza e da inesauribili capricci d'ogni specie. Il principe divenne il tiranno e il tormentatore della moglie e, cosa che nessuno avrebbe potuto prevedere, s'abbandonò al contegno più inumano e giunse fino alle percosse. Nel giro d'un anno appena quella donna che ancora poco tempo addietro brillava e attirava folle d'umili spasimanti era diventata irriconoscibile. Infine, non essendo più in grado di sopportare il suo triste destino, ella per prima parlò di divorzio. A questo solo accenno il marito andò su tutte le furie. Nel primo moto dell'ira si precipitò in camera di lei impugnando un coltello, e certo l'avrebbe su due piedi sgozzata se non fosse stato preso e trattenuto. In un accesso di furore e di disperazione, egli rivolse allora il coltello contro se stesso e morì in preda alle più atroci sofferenze. Oltre questi due casi, seguiti sotto gli occhi di tutti, se ne raccontavano molti altri, verificatisi fra le classi basse, e che tutti si erano conclusi tragicamente. Era una volta un uomo onesto e temperante che all'improvviso diventava un ubriacone, un'altra un commesso di negozio che si metteva a rubare al padrone, o ancora un vetturino, fino a quel punto onest'uomo, che scannava un passeggero per pochi soldi. Fatti simili, raccontati talvolta con le debite aggiunte, dovevano necessariamente suscitare fra gli umili abitatori di Calomna una specie di involontario terrore. Nessuno dubitava più che in quell'usuraio s'annidasse uno spirito maligno. Si diceva che gli offrisse di tali condizioni da far rizzare i capelli sulla testa e che poi gli infortunati non osavano mai riferire ad anima viva. Che il suo denaro avesse una proprietà d'attrazione, che potesse arroventarsi da sé e recasse strani segni. Insomma, correva una specie d'assurde dicerie. Ed è da notare che tutta questa popolazione di Calomna, tutto questo mondo di vecchi indigenti, di piccoli impiegati, di guitti, e in una parola tutta questa minutaglia che testé ho rammentato, si rassegnava a subire ogni angheria piuttosto che rivolgersi al terribile strozzino. Si trovarono persino delle vecchiette morte di fame, le quali avevano preferito la morte del corpo a quella dell'anima. A incontrare l'usuraio per la strada si provava un involontario terrore. Il passante si tirava prudentemente da parte e gli guardava a lungo dietro, seguendo con gli occhi la sua gigantesca figura che scompariva in lontananza. Il suo stesso aspetto era già tanto fuori dell'ordinario che ciascuno sarebbe stato senza volere indotto ad attribuire a quell'uomo un'esistenza soprannaturale. Quei lineamenti forti, scavati tanto profondamente che non si sarebbero detti umani, quell'ardente bronzeo colore del volto, quella eccezionale foltezza delle sopracciglia, i terribili occhi il cui sguardo non si poteva sostenere, gli stessi ampi panneggi della sua acconciatura orientale, tutto pareva rivelare che in confronto alle passioni che si agitavano in quel petto, impallidivano le passioni di tutti gli altri uomini. Mio padre, ogni volta che l'incontrava, restava immobile e ogni volta non poteva trattenersi dal mormorare: «È un diavolo, è un vero diavolo». Ma occorre che al più presto vi presenti mio padre, il quale è d'altronde il vero protagonista della mia storia.